2024, anno del Bitcoin e dell'intelligenza artificiale, ma oggi questa puntata è una puntata eccezionale perché è la puntata del quarto compleanno del mio podcast Finanza Semplice. Sì, 4 anni fa usciva la prima puntata del mio podcast e onestamente non avrei mai immaginato di portarla avanti per 4 anni e di arrivare alla puntata numero 254 con quella di oggi. Questa puntata l'ho centrata, come ho appena dichiarato, sul discorso Bitcoin e intelligenza artificiale, perché penso che siano i temi più importanti di questo anno del 2024. E per festeggiare questa puntata ho voluto invitare una persona molto molto esperta su questo campo, Daniele Bernardi di Diamond Partners. Lui ti spiegherà la sua visione del Bitcoin, del perché il Bitcoin, del perché investire sul Bitcoin, come è andato il Bitcoin e dell'intelligenza artificiale e anche delle criptovalute, chiaramente, di come l'intelligenza artificiale inciderà su questi campi. La puntata è molto lunga perché è piena di informazioni, quindi l'ho spezzata in due parti. Prima di lasciarti all'ascolto della puntata, ti ricordo che puoi vederla sul mio canale YouTube con delle slide molto esplicative, soprattutto sul discorso, sulla sua previsione su come potrebbe evolvere il prezzo del Bitcoin nei prossimi mesi e anni. E con le nostre facce, chiaramente, che è un po' differente vedere piuttosto che sentire. Se sei un vecchio ascoltatore e non hai ancora lasciato fino ad oggi una recensione, una testimonianza, una qualsiasi cosa, beh, che aspetti a farlo se ti piace questo podcast? Se sei uno nuovo, lasciane una nuova se ti piace questa puntata o se ti piaceranno le prossime. Ti ricordo che su Spotify puoi andare a commentare, a fare domande su ogni puntata e puoi anche lì lasciare una bella recensione. Poi, cosa importantissima, sono un consulente finanziario, il mio lavoro è quello di consigliare e gestire il tuo patrimonio, quindi se vuoi puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e prenotare una consulenza gratuita di 30 minuti con me, per poi eventualmente incontrarci anche di persona o online se preferisci e parlarne più diffusamente anche in altre modalità successive. Quindi ti ripeto che puoi trovarmi su tutti i vari social, qui su YouTube, su Instagram, su TikTok e insomma sul mio sito alfonsosel.it, da cui puoi scaricare il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Ti lascio alla seconda parte, goditela tutta.
Ovviamente questa è una presentazione tecnica che abbiamo presentato, ho presentato proprio venerdì al Quant, è una parte della presentazione. Praticamente il concetto di partenza è che qualsiasi bene deve avere 3 caratteristiche a livello microeconomico per aver senso, ovvero domanda, offerta e costo di produzione che deve essere inferiore al costo di vendita, no? E questo è il concetto della domanda. Praticamente, per farlo capire, ho fatto l'esempio di un fondo comune di investimento, no? Che è ben conosciuto, immagino, dalla tua platea. Allora, praticamente la capitalizzazione di un fondo comune può essere individuata, perdonatemi le formule ma sono veramente semplici, non impauritevi di queste, la capitalizzazione, la market cap, MK, può essere stimata come il prezzo di un fondo al tempo T, cioè a oggi, per il numero di quote emesse di quel fondo, no? Quindi se io ho il prezzo 100 e ho 1 milione di quote, la capitalizzazione del fondo è 100 milioni, no? Però può essere calcolato anche in un altro modo, ovvero il numero, guardate solo quello in eretto, il numero di clienti che hanno le quote del fondo e per l'ammontare medio, quelli che ha ogni cliente come investimento, no? Per esempio, ci sono 100.000 clienti che hanno un ammontare medio di 1.000 euro ciascuno, alla fine la market cap è sempre 100 milioni, no? A questo punto in fondo cosa succede? Che se il numero di clienti raddoppiano, ok, io emetto nuove quote e il prezzo del fondo rimane uguale e la capitalizzazione raddoppia, no? Quindi certo. Se il numero di clienti raddoppia, ma la media è sempre stessa, sono 1000 euro di media per ciascun cliente, la market cap raddoppia. Però di fatto io posso emettere nuove quote N, no? E quindi il prezzo rimane sempre 100 e la mia market cap diventa 200 milioni, ho semplicemente raddoppiato.
Sì, perché il fondo non ha il limite di quote da emettere, ne puoi mettere quante ne vuole.
Bravissimo. Bravissimo, come ahimè i dollari, esatto. Gli euro.
Ricordiamo che il dollaro negli ultimi 20 anni ha perso il 95% del suo valore, mentre invece se vogliamo fare un paragone con l'oro, l'oro negli ultimi 20 anni ha mantenuto il suo valore. Quindi per spiegare la differenza fra un bene che...
E se lo estendiamo a 60 anni ha fatto anche 10 per probabilmente l'oro, insomma.
Sì, però, per riportarlo negli ultimi anni, capito, che le persone ricordano più facilmente, no?
Certo. Ok, allora, mentre il Bitcoin, la formula della capitalizzazione è la stessa, cioè il prezzo del Bitcoin per numero di Bitcoin emessi, no? Fa la capitalizzazione. E lo stesso può essere calcolato come il numero di wallet, non zero ovviamente, il numero di wallet che ci sono per l'ammontare medio per ogni wallet. Stessa logica, no? Allora, cosa succede? Se il numero di wallet, ovvero se il numero di clienti raddoppia, perché la gente si interessa al Bitcoin, in questo caso non si possono emettere nuovi Bitcoin, come nel caso delle quote dei fondi. E quindi se il numero di clienti raddoppia, la market cap come concetto raddoppia, il numero di Bitcoin è sempre quello, quindi è chiaro che deve variare il prezzo, ok? E quindi il prezzo di Bitcoin è proporzionale al numero di wallet che ci sono, numero di utenti, diciamo, perché ogni utente si assume che abbia un wallet, per l'ammontare medio diviso il numero di Bitcoin in circolazione. Quindi questo cosa significa? Che se cioè che la market cap del Bitcoin è strettamente legata al numero di wallet, cioè alla domanda, ok? E che ovviamente un aumento della domanda si riversa sul prezzo del Bitcoin. Per fare capire, questo è il numero di non zero wallet, cioè wallet che hanno un ammontare all'interno nel tempo. Vedete che è aumentato anche durante la fase di bear market, del crypto market, crypto winter, scusa, come del 2022, e messo in scala logaritmica mi permette di fare un'approssimazione. Adesso andiamo nel tecnico, ma perdonatemi, con la curva di potenza c'è una regressione che vedete che fitta meglio possibile la curvatura in scala logaritmica. Faccio la stessa cosa per l'ammontare medio di dollari nel wallet, che ovviamente varia in base anche al prezzo, no? Cioè si assorbe la volatilità del prezzo, però se io faccio una regressione posso fare un'approssimazione, che è la linea tratteggiata verde più scura. Se io moltiplico il numero di wallet per l'average, cioè per la media di dollari in portafoglio, e la divido per numero di Bitcoin in circolazione, mi viene fuori questa linea nera che fitta benissimo, vedete, il prezzo del Bitcoin negli anni passati, e mi può dare una stima di dove sarà il Bitcoin negli anni futuri, no? Ovviamente con un range di minimo e massimo abbastanza preciso. E questo modello, come dicevo prima, aveva stimato qui nel 2021 un massimo a 63.000, in realtà era qui, invece ha fatto 67.000. Questo stesso modello prevede un valore di 100 30.000 nel 2025. Però, come ho detto prima, non temo, sarò felice di doverlo aggiornare, anche se non possiamo considerarlo financial advice. Mi raccomando, fate i vostri studi, fate le vostre scelte, ricerche e scelte. Però diciamo che fa pensare che 130.000 oggettivamente adesso sia un prezzo moderatamente pessimista come massimo del 2025.
Sempre grazie al fatto dell'approvazione ETF spot in America.
Sì, questo modello in realtà non teneva in considerazione l'approvazione degli ETF spot. Infatti, per quello ho detto, tra luglio e agosto noi abbiamo stimato di rivederlo, così abbiamo una base di dati che ci permetta di avere una stima più oggettiva. Però è molto probabile che questo shock esterno non previsto dal modello possa far cambiare il tasso d'adozione e anche l'ammontare medio per wallet, perché ovviamente arrivano tanti miliardi e quindi potrebbe cambiare completamente lo scenario.
Mi sembra che da gennaio ad oggi sugli ETF siano arrivati circa 18 miliardi di dollari di afflusso, al cui ha contribuito un po' il netto il deflusso da quello del Grayscale Fund, no? Che invece ha perso tantissimo perché per tante motivazioni che non si a spiegare, però in pochissimi mesi hanno raccolto tantissimi soldi, e questo nessuno se l'aspettava in così poco tempo.
In così poco tempo non se l'aspettavano, avevano dato stime di 20 billion in 2 anni, quindi in realtà i flussi netti sono circa 11-12, proprio perché i Grayscale ne sono usciti circa 7.
Quindi.
Però sai, in realtà un po' è dato anche proprio dalla crescita del Bitcoin, perché quando prima di pubblicare il nostro libro era 52.000, se non sbaglio, il giorno di pubblicazione è cominciato a pompare. Noi per giocare diciamo coincidenze.
Sì. Diciamo che ti ha detto bene, ti ha detto molto bene.
Sì, è andata bene. Senti, ha aiutato anche le vendite probabilmente.
Velocemente, abbiamo citato l'halving. Spieghi l'halving del Bitcoin cos'è e perché, a cosa serve, perché ha dato negli anni passati uno spunto in salita al valore del Bitcoin?
Sì, praticamente il Bitcoin, come tutti probabilmente sanno, ne verranno emessi 21 milioni dall'inizio fino al 2140 circa, no? E noi, ahimè, salvo che non ci sia un progresso incredibile nell'healthcare,
non ci saremo,
temo. O magari ci saremo come nuova vita, non lo so, chissà. E allora il prezzo del Bitcoin, cioè il numero di emissione del Bitcoin, sono 21 milioni. Questa emissione è stata programmata inizialmente, ogni 210.000 blocchi viene dimezzata la remunerazione ai miners di nuovi Bitcoin. Perché questo? Perché all'inizio, quando il Bitcoin era praticamente sconosciuto, bisognava dare un incentivo ai nodi validatori e ai minatori per mantenere in vita il network del Bitcoin, no? E poi, man mano che il Bitcoin ha cominciato a diffondersi, il prezzo ha cominciato a diventare sempre più diffuso e scambiato, ovviamente questa necessità di pagare i miners diventerà sempre meno influente per mantenere, tant'è che già oggi ci sono dei blocchi dove le remunerazioni sono più alte dai costi di transazione che dal mining stesso. E quindi l'obiettivo è stato dimezzare ogni 210.000 blocchi, dimezzare la remunerazione per i miners, quindi si è partiti con 50 bitcoin a blocco, beati loro chi l'ha potuto minare inizialmente, per poi passare a 25, a 12 6,5, 3,25 e via dicendo, no?
È una cosa molto positiva, perché
12,5, scusa, 6,
perché 6, deflaziona, al contrario dell'inflazione della moneta, che ne hanno emesso per esempio negli ultimi anni il triplo di quello che c'erano.
sì.
Il Bitcoin è il contrario, deflaziona, ne emettono sempre di meno e quindi l'effetto inflazione non c'è sul Bitcoin.
No, allora, c'è un'inflazione, cioè, perché è un'emissione di nuovi bitcoin che prima non c'erano, però è un'inflazione decrescente programmata, diciamo che l'emissione di nuovi bitcoin è deflazionaria. No, il bitcoin è inflazione, cioè, ha un'inflazione programmata decrescente, questo è il termine corretto per essere precisi e ingegneri, ahimè.
Come sei tu, come sei un
Come
matematico,
siamo?
come sei un
Dai.
super matematico, lo sappiamo, sappiamo. Senti, ma e l'altra cosa, l'halving negli anni passati ha dato un grande slancio al valore, alla quotazione del Bitcoin. Quest'anno cosa ne pensi?
Allora, nel 2020 ha dato un grande impulso perché ha fatto uno shock tra la domanda e l'offerta, no? E ha creato questo shock tra la domanda e l'offerta. Quest'anno lo shock c'è già, perché c'è molta più. Mentre prima, diciamo, la domanda era abbastanza stabile e c'è stato uno shock di offerta che poi ha portato domanda successivamente, no? Quest'anno c'è la domanda è già,
Altissima.
diciamo, altissima e quindi contribuirà solo a creare ancora più scarsità. E quindi ovviamente spingerà in alto il prezzo, però è probabile che la crescita del prezzo continuerà a essere più dovuta alla domanda che al fenomeno dell'halving.
Però dovrebbe contribuire anche in parte, come è sempre stato, in teoria.
No,
Questo.
contribuirà notevolmente perché se oggi è 12 volte la domanda rispetto all'offerta, da un minuto per l'altro, da 10 minuti per l'altro, diventeranno 24 volte l'offerta, quindi ovviamente contribuirà, però sì, secondo me l'impatto maggiore, il contributo maggiore lo sta dando e continuerà a dare proprio il flusso che man mano che Bitcoin continuerà a crescere, attirerà sempre più persone a volerlo acquistare, a voler beneficiare della crescita.
Ricordiamo che questo halving avverrà circa a metà aprile, poi il giorno esatto non è prevedibile, però sarà in quel
Tipo
momento.
17, tra il 17 e il 20 dovrebbe essere, ma forse anche prima, sì, potrebbe
Torniamo all'altra cosa che avevo detto, secondo me, l'anno del Bitcoin e dell'intelligenza artificiale, che tu sicuramente nei tuoi usi tantissimo per previsioni, investimenti e quant'altro. E volevo sapere. Adesso ti faccio uscire un attimo dal discorso Bitcoin e cripto. Come stai usando, che impatto ha avuto sui mercati finanziari l'avvento dell'intelligenza artificiale? A parte il discorso per esempio, Nvidia o ChatGPT, no? Che un po' tutti conosciamo, Nvidia che ha fatto quella capitalizzazione mostruosa, salto incredibile, e le altre società collegate, ma modificherà l'intelligenza artificiale, i mercati finanziari, come lavorano e come lavoreranno?
Ma allora, l'intelligenza artificiale sui mercati finanziari viene già usata o tentata di usare dagli anni 90, no? Si chiamavano reti neurali, non funzionavano e ragionevolmente funzionano poco adesso, anche ancora adesso, almeno per il trading, no? Ha molta più funzione per creare forse portafogli. O analizzare parametri, una montagna di parametri che prima non si potevano analizzare. Ovviamente questo è dato anche dalla capacità pazzesca di calcolo in ufficio, voglio dire, no? per me l'intelligenza artificiale avrà impatti maggiori su settori più tradizionali, ma ripeto, è arrivata alla cronaca grazie a OpenAI e a ChatGPT, però sappiate che Facebook, Google e questi colossi, Apple stessa, ne fanno profondo uso da un sacco di anni, soprattutto per clusterizzazione dei target dei clienti, per proporre la pubblicità più adeguata, tutte queste cose che in realtà lì l'intelligenza artificiale funziona benissimo, no? Tant'è che noi spesso ci troviamo la pubblicità di cose che ci interessano senza renderci conto perché ci arrivano, no? Come concetto. Quindi non è solo o preponderante nei mercati finanziari, ma sarà in tantissimi settori. Però io spesso faccio una metafora, no? La calcolatrice. La calcolatrice, quando noi andavamo a scuola, che noi siamo brizzolati
per capelli, peso,
esatto, ci dicevano: no, non devi usare la calcolatrice perché devi imparare i calcoli. Allora, è vero, bisogna imparare la matematica per quello che è, però dopo la calcolatrice ci permette di eseguire i compiti routinari in maniera molto più veloce e più semplice, no? Oggi l'intelligenza artificiale ci permette di svolgere tanti ruoli routinari in maniera molto più efficace e più pratica, e quindi non è da demonizzare né la calcolatrice, era da demonizzare al tempo né l'intelligenza artificiale. Oggi farne buon uso è incredibile, ti dà delle possibilità prima impossibili. Noi al Quant, per fare un esempio, abbiamo fatto un gioco facendo fare delle immagini di artificial intelligence create con artificial intelligence ai consulenti, ai gestori, e il 70% di loro non aveva mai provato a usare Midjourney, no? Per fare un esempio. E vederli esterrefatti da questa intelligenza artificiale che ti crea delle immagini anche incredibilmente belle in pochi secondi li ha lasciati a bocca aperta. Però effettivamente perché non usarla, no? Cioè, sarebbe stupido dire no, non devo usarla perché no, troppo progressista, che ne so. Ognuno ha le sue scuse per rimanere nella propria zona di comfort, però noi che siamo innovatori da sempre, perché la DIAM è nata nel 2002 facendo modelli quantitativi quando la gente li tacciava di stregoneria, no? Oggi i modelli quantitativi li usano tutti, dico perché non usare uno strumento che ti permette di svolgere
Daniele, scusa, è andata via la connessione.
Sì, mentre parlavo.
Sì, sì, ma io penso che la differenza del futuro la farà chi la sa usare e chi non la sa usare. Quindi imparare ad usarla per quello che sono le cose routinarie, come detto te, non ci sostituirà, perché fortunatamente è solamente, come dicono quelli bravi come te, una sequenza stocastica, che non è una parolaccia di parole una messa appresso all'altra, che a noi sembra che sia chissà che, però è solo la macchina che riesce a fare delle cose velocissime e ci facilita il lavoro, ma in tante cose, no? Come questa.
Assolutamente.
L'impatto sul comparto Bitcoin e cripto dell'intelligenza artificiale?
Ma è più un hype, cioè è più una moda, è uscito qualche token, salvo rari casi, tipo Render Token. Render Token in realtà è, scusa un attimo, Render Talk è un caso in realtà che ha senso, perché questo è un token che già esiste da un po' di anni e già ha senso perché permette dei reward sull'attività di rendering derivante da immagini 3D e cose del genere che uno può fare, no? E quindi dà dei crediti, è un utility token molto intelligente. E quello sulla grafica, come dicevo prima, l'artificial intelligence può avere delle applicazioni molto pratiche. E quindi in quel caso lì ha senso, ma difficilmente, cioè, le crypto e Bitcoin sono una cosa diversa dall'artificial intelligence. L'artificial intelligence non può decriptare la rete dei miners, è una leggenda metropolitana, e quindi sono due cose diverse. Poi ci possono essere, ripeto, applicazioni intelligenti che permettono di fare con un utility token, rendere più vincente un business di artificial intelligence. Non lo escludo, anzi, ci potrà essere qualche caso di successo che usa i token per far arrivare più persone a conoscere il loro progetto, il loro sistema di artificial intelligence e darne beneficio. Quello ci può stare, però non necessariamente un token per avere successo deve avere l'artificial intelligence all'interno, insomma.
Daniele, siamo arrivati alla conclusione, ti ringrazio, abbiamo fatto un excursus veloce perché di parlare su Bitcoin è tutto collegato, potremmo starci anche 3, 4, 5 ore. Poi con te che sei
Assolutamente.
proprio un super esperto, un super nerd di questo settore, per carità. Però sei d'accordo con me sul discorso che questo dovrebbe essere l'anno del Bitcoin e della intelligenza artificiale, su quella che è stata la mia introduzione?
Beh, allora, i prezzi degli equity, sia l'intelligenza artificiale come Nvidia e altre azioni legate all'artificial intelligence, e i prezzi dei Coinbase di turno, MicroStrategy, stanno dimostrando che è probabile che lo sia. Quindi anche solo rimanendo nell'ambito del mercato finanziario tradizionale, la risposta sembra proprio essere sì. Poi siamo inizio anno, quindi bisogna stare sempre attenti a Murphy, che è in agguato: se dici qualcosa di inappropriato o con troppa sicurezza ti bastona. E quindi
La famosa legge di Murphy, esatto. Se qualcosa
sì.
succede di sbagliato, succederà sicuramente. Quello lì è quello.
Appunto, appunto. Però io sento di dire che c'è un'altissima probabilità che per i digital asset sarà un grande anno, e probabilmente lo sarà anche l'anno prossimo, vediamo. E lo stesso lo sarà per i titoli legati all'intelligenza artificiale. Noi stiamo creando, ti do uno spoiler in
Vai.
anteprima, un fondo su tradizionale equity legato alla blockchain, perché comunque anche i titoli azionari legati alla blockchain stanno avendo dei benefici enormi, e quindi creare un fondo che riesca a battere lo Standard & Poor's, ma anche di un bel po', proprio perché scommette su dei titoli che hanno un'elevata potenziale di crescita. È una scommessa che tentiamo di percorrere, quindi stiamo costruendo questo fondo, dovrebbe essere pronto in un mese e mezzo. E quindi anche per chi non potrà accedere ai digital asset come tali, come consulente finanziario, magari lo potrà fare tramite un fondo comune di investimento tradizionale.
Oh, facciamo una piccola premessa prima di salutarti, non premessa, diciamo un ricordo che tutto quello che abbiamo detto è probabile, possibile, non certo, non sicuro, di investire in questo campo se lo conosci in misura giusta, che potrebbe essere, come dicono tutti i più esperti, in 3-4-5% del tuo patrimonio, di non concentrare assolutamente questa cosa. E quindi però la cosa importante è di studiarlo, capirlo e rivolgersi a un consulente, un gestore specializzato, di cercare di non fare da soli, di non fare trading, perché ci si fa molto male. Non so se sei d'accordo con me, se non sei uno super 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 esperto.
Fanno male quelli che fanno trading sull'equity, figurati sulle cripto, che è una volatilità 5 volte tale.
Quindi il consiglio principale è: fallo, se l'hai capito, fallo con una piccola parte, fallo con calma e fatti aiutare da qualcuno che ne sa più di te. Questa è la cosa principale, perché anche voi avete qualche volta sbagliato, come tutti quanti, come chiunque investe.
Assolutamente, sarebbe ipocrita negarlo. Però mi permetto di consigliare magari un bel piano d'accumulo.
Bravo.
Il piano d'accumulo su questo settore è l'approccio più intelligente di avvicinarsi, accumulando progressivamente e sfruttando anche la volatilità, che è elevata, creandosi un piccolo patrimonio che poi, man mano che cresce, dopo io posso anche consolidare in qualcosa di più sicuro, però posso intanto accumulare senza avere la paura della volatilità.
Perfettamente d'accordo. Un pack, come lo chiamiamo noi in gergo, un piano d'accumulo, detto è di 100, 200, 1000 euro al mese, 2000, ognuno secondo la sua possibilità, ti consente di mediare, di non correre il rischio di mettere tutto il tuo patrimonio dentro e di andare a costruirlo piano piano, senza stress di oddio quando compro, quando vendo. Perché la domanda che mi fanno e faranno per te: ma questo momento conviene investire? Sì, conviene se lo fai in un certo modo, con una certa ottica. Nessuno sa se da qua in poi il mercato salirà oppure scenderà, non lo sa nessuno. Se lo fai mediando, sicuramente non sbagli, questo sicuro sì.
Esatto.
Senti Daniele, veramente ti ringrazio di aver partecipato al quarto compleanno del mio podcast. Quando ho iniziato non pensavo che sarei mai arrivato a questo. 253 puntate, questa sarà la 254esima. Grazie di essere stato qui con me. Per informazioni su queste cose rivolgetevi pure a lui, dopo lascerò link alla sua società, a lui stesso, stalkeratelo su LinkedIn, vi risponde, lui è uno super mega attivo su LinkedIn, pubblica, compratevi il libro perché vi dà tante informazioni semplici. Quanto costa, Daniele?
Allora, 18 euro la forma cartacea e credo 9 in Kindle.
Se
Ma
pensate
forse c'è anche Kindle Unlimited, se uno c'ha...
Daniele, se pensano di investire in Bitcoin o cose del genere, che sono super mega volatili, investire 10-15 euro per sapere cosa fare e come farlo, sono soldi spesi bene. Quindi fatelo, vi ricordo anche il mio di libro, più semplice, io non sono un professore come lui, chiaramente sono un piccolo consulente finanziario, però è come investire i tuoi soldi senza sbagliare, vi dà tante informazioni su vari asset, su come diversificare gli investimenti. Lo trovate sul mio sito alfonsoselva.it, è gratuito. Io non sono un professore come te, lo metto gratis ancora, ma magari un domani lo metterò a pagamento. Senti Daniele, grazie ancora, grazie di aver partecipato e ci sentiamo alla prossima, tanto ti rinviterò se tu verrai a partecipare.
Volentieri Alfonso. Grazie a tutti e vi saluto con il mio classico cripto ciao.
Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti, perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info@alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast, su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti. E lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.